Gloria a Dio.
Alleluia.
Sai perché Gesù sta regnando? Per permettere a te di regnare. Dio non ha bisogno di regnare. Dio è Dio. Amen. Ma se Gesù come uomo sta regnando ed è alla destra del Padre, è per dare a te e a me la possibilità di regnare su questa terra. Lui sta regnando per te. È una bella notizia questa cosa. Sì. È una bella notizia, sì. Matteo capitolo 13. Versetto 10. Allora i discepoli accostatisi gli dissero: perché parli loro in parabole? Ed egli rispondendo disse loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha... abbassi poco. Sì. A chiunque non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Troppo. Qual è? Ehi, sa, perfetto. Ehi. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Perciò io parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono e udendo non odono né comprendono. Così si adempie loro la profezia di Isaia che dice: voi udirete ma non intenderete, guarderete ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è divenuto insensibile ed essi sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi perché non vedono con gli occhi e non odono con i loro orecchi e non intendono col cuore e non si convertono e io li guarisca. Ma beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché odono. Perché in verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete, non le videro, e udire le cose che voi udite, non le udirono. Voi dunque intendete la parabola del seminatore. Quando qualcuno ode la parola del regno e non la comprende, il maligno viene e porta via ciò che è stato seminato nel suo cuore. Ora la domanda è: perché il maligno ha questa autorità? Ma se noi leggiamo quello che abbiamo appena letto, perché non l'abbiamo? Che colpa ne ho io se non comprendo la parola del regno? Perché io posso anche spiegare male qualcosa e tu non la comprendi. E il diavolo ha l'autorità di venire nel tuo cuore a rubare il seme? Veramente Gesù sta dicendo questo? Dai, riflettiamo, perché noi dobbiamo riflettere. Qualcuno ascolta la parola del regno, non la comprende, e il maligno ha l'autorità di venire nel tuo cuore. Quando qualcuno ode la parola del regno e non la comprende, il maligno viene e porta via ciò che era stato seminato nel suo cuore. Cioè il maligno entra nel tuo cuore e ruba il seme.
No, perché il cuore rappresenta la mente dell'uomo, e quando noi comprendiamo quello che memorizziamo, quello che comprendiamo, e quindi una persona non comprende qualcosa, la dimentica, perché non l'ha realizzata.
E che colpa ne ha se non la comprendo, se la dimentica? Non troverete mai una risposta. Sapete perché? Perché in realtà la traduzione è sbagliata.
Ah, ecco.
Quindi non la comprenderete mai, non la comprenderemo mai finché non andiamo a studiare qualcosa nel testo originale. Perché quando noi studiamo qualcosa nel testo originale comprendiamo qualcosa in realtà che purtroppo i nostri traduttori hanno tradotto male. Se io ve la leggessi così, voi è dato di conoscere il mistero del Regno dei Cieli, ma a loro non è dato. Perché? Perché quando qualcuno ode la parola del Regno e non la comprende, il maligno viene e la porta via. Oppure, quando qualcuno comprende la parola del Regno e non la considera, cambia? E come se cambia, caspita. Quando qualcuno comprende la parola del Regno e non le dà importanza. Da qua comprendiamo quando Gesù dice: questo popolo è diventato insensibile e duro d'orecchi. E il nemico ha l'autorità se tu stai considerando di poca importanza la parola del Regno. Ecco perché a chiunque ha il desiderio di comprendere sarà dato, e sarà dato in abbondanza, ma a chi non ha il desiderio di comprendere gli sarà tolto anche quello che ha. Gli sarà tolto. Gli sarà tolto. Matteo 21, 43. Gli sarà tolto, Gesù ha detto. Anche quello che ha, o addirittura quello che pensa di avere. Matteo 21, 43. Gesù parla di Israele e dice: perciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato ad una gente che lo farà fruttificare. Dai ragazzi, questa è una bella notizia, sta parlando di noi qua. Qua sta parlando di noi. Il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a qualcuno, a una gente che lo farà fruttificare. Chi non ha voglia di conoscere, chi non ha voglia di comprendere, chi non ha voglia di andare in profondità, chi non ha voglia di scoprire i misteri del regno di Dio, gli sarà tolto il regno di Dio. Ma chi ha il desiderio, a chi ha la voglia di comprendere, gli sarà dato il regno di Dio, e il regno di Dio fruttificherà e porterà molto frutto nelle loro mani. Vi ricordate quello che Gesù dice ai farisei? Guardate in Matteo 23. Matteo 23, il versetto 13. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini, poiché né entrate voi, ciao ragazzi, né entrate voi, né lasciate entrare coloro che stanno per entrarvi. Sono parole molto forti che Gesù sta dando ad Israele, molto, molto forti. E lo sta mettendo davanti ad una responsabilità. Voi state perdendo ciò che non state considerando. Voi state perdendo ciò a quel quale voi non state dando valore. E ciò al quale tu non dai valore, lo perdi. Lo perdi. Minchia silenzio stasera. Sorry, un po' di... A voi è dato di comprendere i misteri del regno dei cieli, a loro non è dato. Ma perché a loro non è dato? Perché loro non considerano realmente quello che io sto dicendo. Non danno importanza, non danno valore. E Dio farà una scelta. Il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato ad una gente che lo farà fruttificare. Amen. Alleluia. È straordinario quando Dio dice, guardate in Romani al capitolo 9, o al capitolo 10. Capitolo 10. versetto 19. Ma io dico, non ha Israele compreso? Mosè dice per primo, io muoverò a gelosia per una nazione che non è nazione, vi provocherò a sdegno per una nazione stolta. Esaia arditamente dice, io sono stato trovato da quelli che non mi cercavano e mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele dice, tutto il giorno ho steso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente. Nessuno si senta condannato stasera, per favore, ok? Qua stiamo parlando di un popolo specifico in un tempo specifico. Però Gesù fa anche un'altra riflessione. Guardate in Luca al capitolo 12. Luca 12, il versetto 48, la seconda parte del verso. Dice, a chiunque è stato dato molto, sarà domandato molto. E a chi molto è stato affidato, molto più sarà richiesto. A chiunque è stato dato molto, sarà domandato molto. E a chi molto è stato affidato, molto più sarà richiesto. Fratelli, è bello imparare le cose riguardanti il regno di Dio, ma questo ci comunica una responsabilità che non è da poco. La domanda è, vuoi veramente continuare? La domanda è, vuoi veramente andare avanti in questo? Quanti conoscono il film Matrix? Pillola rossa o pillola blu? Vi ricordate quella scena? Quando tu entri in profondità nelle cose che riguardano i misteri del regno di Dio, tu non puoi farne a meno più. Non solo non puoi farne a meno, ma il senso di responsabilità che tu ricevi è molto alto. C'è una responsabilità incredibile per quanto riguarda il discorso del regno di Dio. Gesù non ha mai predicato un Vangelo diverso dal Vangelo del regno. E non ha predicato mai una parola diversa dalla parola del regno. Io so quello che vado, a cui vado incontro quando dico questo. Noi non siamo chiamati a predicare la Bibbia. Noi siamo chiamati a predicare la parola del regno. Noi siamo chiamati a predicare il Vangelo del regno, quello che Gesù ha predicato. So che è tosta questo, lo so. Un po' particolare. C'è qualcuno forse che sicuramente non sarà d'accordo. Ma Gesù predicava solo una cosa, il regno di Dio. E noi dobbiamo continuare a predicare quello che lui predicava. Tutto il resto è dottrina. Tutto il resto è pensiero di uomo. La dottrina è il disperato bisogno dell'uomo di insegnare Dio. È il disperato bisogno dell'uomo di spiegare Dio. Ma Dio si è spiegato da solo quando ha mandato Gesù. E Gesù è l'unico modo come Dio ha spiegato se stesso. Dio si è fatto una foto e l'ha mostrata a tutto il mondo in Gesù. Gesù è il selfie di Dio, bellissimo. Tutte le immagini di Dio che si contraddicono con quella che Gesù ha dato è mitologia, è tradizione, è cultura, sono idee. Gesù è l'unica vera immagine dell'Iddio invisibile. Lui è l'impronta della sua essenza, lo splendore della sua gloria, perché chi ha visto lui ha visto il Padre. Alleluia. Lui e il Padre sono uno, così come noi e il Padre siamo uno, perché chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con lui. Alleluia. Il nostro modello non è Mosè, il nostro modello non è Paolo, il nostro modello non è Davide, non è neanche Pietro, il nostro modello è Gesù Cristo. Lui è l'unico modello che Dio ha dato all'umanità ed è l'unica persona che noi dobbiamo seguire. Non c'è nessuno che ha mostrato Dio all'umanità come ha fatto Gesù. Perché? Perché nessuno ha mai visto Dio se non l'unigenito che ce l'ha mostrato. Alleluia. Vuoi sapere come è Dio veramente? Non guardare a Paolo, non guardare a Davide, guarda a Gesù. Lui è l'unica, vera, definitiva, è definitiva immagine di Dio all'uomo. Gesù è il modo come Dio spiega se stesso. Alleluia. Alleluia. Ora andate con me in, venite con me in Prima Corinzi al capitolo 15. Alleluia.
Amen. Lo trovo.
Prima Corinzi capitolo 15, versetto 22. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. Ma ciascuno nel proprio ordine, Cristo la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio e ogni potestà e potenza. Versetto 25. Bisogna infatti che egli regni finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. Alleluia. E l'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. Dio infatti ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Quando però dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che ne è eccettuato colui che gli ha sottoposto ogni cosa. E così, quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora il Figlio sarà anch'egli sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Sembra uno scioglilingua, ok, quello che Paolo scrive. Ma sta spiegando una cosa fondamentale: Dio è al di sopra di ogni altra cosa, poi c'è Cristo e dopo Cristo tutti coloro che sono di Cristo. Ma il versetto 24 dice: poi verrà la fine, quando Gesù rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni. È molto forte questa espressione. Bisogna che egli regni. La Bibbia ci sta dicendo, Paolo ci sta dicendo, che Gesù sta regnando in questo momento. Bisogna. Tu devi dichiarare queste parole nelle situazioni della tua vita. Bisogna che Gesù regni nel mio fisico, nel mio posto di lavoro, nella mia casa, in ogni situazione che riguarda la mia vita. Bisogna che egli regni, perché lui sta regnando e io voglio realizzare il regno di Cristo nella mia vita. Arriverà il momento in cui Gesù consegnerà il regno nelle mani del Padre, e questo regno è fatto di re. Sono quelli che continuano a dire: oh, non sono degno, sono un verme, sono un povero e misero verme, sporco, peccatore, schifoso. Quando Gesù darà il regno nelle mani del Padre, rimetterà il regno nelle mani del Padre, non gli darà un pugnetto di vermi.
No.
Gli consegnerà il regno.
Alleluia.
Gli consegnerà tutto quello che gli era stato affidato, tutto quello che gli era stato delegato. Tutto, ogni cosa. Bisogna infatti che egli regni. Gesù Cristo sta regnando in questo momento alla destra del Padre. Gesù non è re per elezione. Gesù non è stato fatto re perché gli uomini lo hanno fatto re. Gesù è il re della terra come vero uomo, non come Dio, come vero uomo. Quando noi diciamo che Gesù è il re, noi stiamo dichiarando che Gesù è l'uomo perfetto che finalmente sta regnando sulla terra, che si è ripreso tutta l'autorità che Adamo aveva perduto e che aveva regalato nelle mani del diavolo, e che sta determinando l'ordine di Dio sulla terra. In Matteo 6 Gesù ci insegna a pregare in questo modo. versetto 10, venga il tuo
regno
e sia fatta la tua volontà qui sulla terra come è fatta in cielo. In questo momento Gesù sta rivelando che in cielo viene fatta una volontà. In cielo è fatta la volontà del Padre. Ora, Gesù non ci ha insegnati a pregare, non ci ha insegnato a pregare venga il cielo sulla terra. Venga il tuo regno. Ora, questa parola venga, noi purtroppo l'abbiamo interpretata sempre male, nel senso che noi preghiamo come una sorta di speranza, come una forma di disperazione. Signore, venga il tuo regno. E noi quando diciamo questo stiamo automaticamente dicendo venga il tuo regno, perché qua non c'è. Vero? È automatico, quando noi usiamo delle parole, automaticamente stiamo accettando una verità ed escludendone un'altra. Se noi preghiamo venga il tuo regno, noi stiamo dicendo che assolutamente il regno di Dio non è qui. Ma questa parola venga purtroppo è stata tradotta male e interpretata peggio. Tradotta male e interpretata peggio. Perché nella cultura ebraica questa espressione venga il tuo regno significa letteralmente che il tuo regno si manifesti. Che il tuo regno avanzi, che il tuo regno prenda possesso, che il tuo regno possa prosperare. Quindi non è qualcosa che deve venire, è qualcosa che già c'è e che deve crescere, che deve essere reso manifesto, affinché quando il regno di Dio viene reso manifesto, la volontà di Dio viene fatta, così come è fatta in cielo, viene fatta pure qui sulla terra. Quando Gesù ci insegna a pregare venga il tuo regno, non ci sta chiedendo di fare una preghiera di disperazione. Un po' quelli che dicono Signore, vieni, torna, Signore spicciti, perché ho un mafero chiuso, Signore. Non ce la faccio più, sono stanco, vieni il prima possibile. Una volta è successo che una sorella si è fatta avanti ad un appello, era così, era sconsolato, poverina, stava vivendo veramente dei momenti di grande difficoltà, quindi chiaramente nessun giudizio. E mi ricordo che quando le si chiese, sorella, per cosa vuoi che preghiamo? E lei rispose, fratello, cao signore Mario Cocchi. Lo spiego in italiano. Sorella, per cosa vuoi che preghiamo? E lei rispose, che il Signore mi prende. E noi a volte facciamo delle preghiere con una tale disperazione che non ci rendiamo conto realmente che tutto stiamo vivendo tranne che il regno di Dio sulla terra. Gesù ha detto, è piaciuto al Padre di darvi il regno. Andiamolo a leggere un attimo in Luca. Luca il capitolo 12. Guardate a volte come Gesù usa delle parole, per come le abbiamo tradotte, sembrano un po' contraddittorie al versetto 28. Ora se Dio riveste, leggiamo dal versetto 27. Osservate come crescono i gigli, essi non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, in tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto maggiormente rivestirà voi, o uomini di poca fede? Inoltre, non cercate che cosa mangerete o che cosa berrete, e non ne state in ansia, perché le genti del mondo cercano tutte queste cose, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. E non temere, o piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Prima dice cercate il regno e subito dopo dice già lo avete. Non è strana questa espressione? Gesù dice cercate il regno e poi subito dopo dice già lo avete. È piaciuto al Padre di darvi il regno, quindi noi lo abbiamo e nello stesso tempo lo dobbiamo cercare. perché l'espressione cercare non è come quella che noi intendiamo. È come quando diciamo cerca la faccia di Dio, picchia una piddisti. Cioè se la cerchi l'hai persa, no? Ma in realtà cercare la faccia di Dio significa stare con Lui, significa spendere tempo nella sua presenza, spendere del tempo con Lui. Cercare la sua faccia significa, nella cultura ebraica, cerca la sua voce, stai all'ascolto della sua voce, cerca il suo sguardo, vedi cosa Dio vuole dirti. Non sei alla ricerca di qualcosa che non hai o che hai perduto. Ecco perché Gesù, quando dice cercate il regno, significa cercate di lavorare su questo argomento, perché il Padre ve lo ha dato e voi dovete capire come farlo funzionare nella vostra vita, perché voi siete sempre alla ricerca di cose, voi cercate cose in continuazione, voi cercate cosa mangiare, cosa bere, di cosa vi dovete vestire e non vi rendete conto che voi spendete la vostra vita a cercare le cose, ma queste cose si trovano in un luogo. Allora se dovete cercare qualcosa, cercate quel luogo dove ci sono tutte le cose. Con questa mentalità hanno inventato i centri commerciali. Che invece di andare a prendere una cosa là, una cosa là, una cosa là, una cosa là, hanno creato un luogo dove c'è tutto dentro. Io vado là e trovo tutto. Scusate il paragone un po' banale, ma semplicemente per comprendere. Voi cercate le cose e spendete, vivete una vita cercando cose, andando alla ricerca di cose, e questo vi produrrà ansia. L'unico modo per uscire fuori dall'ansia è trovare quel luogo dove ci sono tutte le cose, e trovate automaticamente. Se trovate il regno, trovate tutte le cose di cui avete bisogno. Ma il regno di Dio è dentro di voi. Sapete di cosa stiamo parlando? Efesini 1.3, quella frase famosissima che conosciamo, che Paolo scrive in questa lettera straordinaria. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Vedete quale danno può fare una traduzione sbagliata? Perché la parola luoghi non esiste nel testo originale. Quindi la scrittura dice in realtà benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo. Le benedizioni dove sono? In Cristo. E dov'è Cristo? Dentro di noi, non è nei luoghi celesti. C'è una differenza, sì o no? Vai nei luoghi celesti e prenditi tutte le benedizioni e poi portali nei luoghi terrestri. Cioè Star Trek si deve mettere di lato. I film di fantascienza sono molto più realistici. Vai nei luoghi celesti, combatti contro il diavolo per superare tutte le resistenze. Arriva là sopra, appropriati delle tutte le benedizioni del regno dei cieli e poi tanto è di calata, non ti preoccupare. Poi scendi e le porti nei luoghi terrestri. Che fatica, mamma mia. Ma una strada un pochettino più facile, una scorciatoia, no? No, la Bibbia dice che Dio l'ha messa dentro di te. Sapete che noi abbiamo difficoltà ad accettare le cose semplici? Noi amiamo le cose difficili. Noi amiamo complicare le cose semplici. E siccome è così semplice, noi diciamo, non è possibile. No, non è possibile. Dio non può rendere le cose così semplici. È esattamente l'opposto. Proprio perché è un'invenzione di Dio, è semplice. Cosa bisogna fare per essere salvati? Credi in Gesù. No. Se. Prima dobbiamo vedere se sei nato di nuovo. E ci vuole un comitato specifico fatto di persone che sono nate di nuovo. Chi l'ha deciso quelli sono? Perché a loro volta sono stati approvati da un comitato. Cosa bisogna fare per essere salvati? Devi abbandonare l'idolatria. No. Devi smetterla di commettere adulterio. No. Devi smetterla di rubare. No. Devi smettere di fare cose assurde, di giocare a poker, di... No. Cosa devo fare per essere salvato? Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ma finché nel tuo cuore ci sarà l'idolo di Maria, o tu pure tu pregherai a Padre Pio, tu non potrai essere salvato. Non è quello che è scritto. La salvezza non dipende da quello che non fai e neanche da quello che fai. La salvezza dipende dal credere in Gesù. Dopo inizia il lavoro dello Spirito Santo nella tua vita. Piano piano, o veloce veloce, non sta a noi giudicare le persone nella maniera più assoluta. Ma quando Dio fa le cose, Dio le rende semplici, accessibili. 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 Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo. Cristo dove abita? Cristo dov'è? Paolo dice: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e la vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Alleluia! Cristo in noi, speranza della gloria. Cristo in noi, portatore del regno di Dio, della presenza di Dio dentro di noi, portatore di ogni benedizione spirituale che esiste. Ecco perché tu non potrai mai convincere Dio a benedirti. Dio non cambierà mai idea su di te, sulla base di quello che farai o sulla base di quello che non farai, perché lui ha già depositato il suo regno dentro di te e lascia a te la responsabilità di come utilizzarlo. Alleluia. Matteo 11. Andiamo ad uccidere qualche vacca sacra questa sera. Frate, non puoi uccidere un uomo morto. Ci guarda e ti lapidano ormai. Matteo 11. Non puoi uccidere un uomo che è già morto. Matteo 11:11, Gesù sta parlando di Giovanni Battista e dice così: in verità io vi dico, tra i nati di donna non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista, ma il minimo nel regno dei cieli è più grande di lui. Questa è una buona notizia, ci vuole un bel amen, un bel alleluia. Sorella, non mi deludere, nel finale non mi deludere, allora la carichiamo. Tra i nati di donna, dice, non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista, ma il minimo nel regno dei cieli è più grande di lui. Il minimo nel regno dei cieli è più grande di lui. Tu lo sai che sei più grande di Isaia? Tu sai che sei più grande di Mosè? Angelo, di qualcosa, almeno tu. Tu sai che sei più grande di Davide, più grande di Elia, più grande di Sansone, più grande di Abramo, più grande di Noè, più grande di chiunque che sia nell'antico patto? Tra i nati di donna nessuno è più grande di lui, ma il minimo nel regno dei cieli è più grande di lui. Gesù dice che Giovanni Battista è il più grande di tutti i profeti, di tutti gli uomini in assoluto nell'antico patto, ma il minimo nel regno dei cieli è più grande di lui. Questa è una buona notizia. Ma guardate cosa dice dopo. Versetto 12. Qua abbiamo dei problemi seri con questa traduzione, ok? In Matteo 11 e in Luca 16, quando viene riportato questa espressione di Gesù, che è stata interpretata e a volte insegnata in maniera... Non ho parole per come dire. E dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono. Poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni. Che significa che il regno dei cieli viene preso a forza e i violenti lo rapiscono? Avete mai riflettuto sulla intelligenza di queste parole? Perché vedete, noi a volte usiamo delle espressioni che facciamo andare fuori di testa le persone. Da un lato gli diciamo che sono figli, però da un lato gli diciamo che non sono degni. Da un lato gli diciamo che il regno di Dio è dentro di loro e nel loro cuore, da un altro lato gli diciamo che il regno di Dio deve essere preso a forza, i violenti, solo i violenti lo rapiscono. Da un lato gli diciamo che sono stati già benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, da un altro lato gli diciamo sì, però se tu ubbidisci Dio ti benedirà. E le sinapsi fanno una X. Vanno in cortocircuito. Perché? Perché vedrai delle persone che avranno delle altalenanze continue e costanti. Un giorno si sentono dei re, il giorno dopo si sentono degli schiavi. Il giorno dopo si sentono degni, il giorno dopo si sentono dei vermi. Una volta si sentono conquistatori del mondo, una volta si sentono i conquistati del mondo. Una volta vanno a cacciare i demoni, un altro giorno c'hanno il demone attaccato qui nella cervicale. E abbiamo creato una... una continua confusione, una mancanza di identità, e abbiamo reso le persone insicure. Le persone non sanno chi sono, le persone non sanno cosa hanno, le persone non sanno quello che possono fare. Un giorno cacciano i demoni, un altro giorno dicono no perché ho peccato, quindi non sono in grado, perché se caccio il demone mi attacca e addirittura io ho la possibilità di diventare posseduto, addirittura. E c'è questo tipo di insegnamento, no? Del tipo Gesù dice, imporranno le mani sugli infermi, chiunque crederà, però la Bibbia dice di non imporre con precipitazione le mani affinché tu non sia partecipe del peccato altrui. E si crea questo continuo doppia faccia, come se Dio fosse, allegro! Ora abbiamo, allegro, ora abbiamo. Eh? Si chiama schizofrenia.
È la schizofrenia, è up and down.
In inglese, up and down. Contento? Ora abbiamo. Vai in chiesa, Gesù. Non vai in chiesa perché ti stai vedendo la partita della Juventus. Dalla decima a Dio. Ti stai comprando qualcosa che ti piace? E abbiamo questo continua immagine distorta. Gesù è venuto a salvarci da un'immagine distorta di Dio. Gesù ha mostrato finalmente come è Dio nella realtà. Gesù ha mostrato definitivamente la vera immagine dell'Abba Padre. Definitivamente. l'unica, non un'alternativa, l'unica vera immagine di come è Dio realmente. Dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono. Il regno dei cieli subisce violenza e i violenti, che saremmo noi, lo rapiscono. Si rapiscono le persone, non le cose. Fanno violenza nel regno. Perché dovremmo fare violenza nel regno dei cieli, nel regno di Dio, se il regno è piaciuto al Padre di darcelo? Cioè, al Padre è piaciuto di darci il regno e nello stesso tempo noi dobbiamo essere violenti per rapirlo. Cioè, ce l'ha mascipare le mani, che dobbiamo fare? Non è un controsenso, sì o no? In base a quello che poi leggiamo dopo, forse riusciamo a capire. Tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni. Se noi andiamo a leggere lo stesso passo nel Vangelo di Luca, al capitolo 16, comprenderemo qualcosa di diverso. Andiamolo a leggere. Luca al capitolo 16, e poi vi do la traduzione. Luca 16, verso 16. La legge e i profeti arrivano fino a Giovanni. Da allora in poi il regno di Dio è annunziato e ognuno si sforza di entrarvi. Ancora c'è una traduzione che è un po' diversa da Matteo, ma che ancora non ci fa comprendere realmente cosa Gesù voglia dire, perché è e continua ad essere un controsenso. Ah, purtroppo non ce l'ho qua. E quello che Gesù sta dicendo è questo. La legge e i profeti hanno lavorato fino al giorno di Giovanni e fino a questo momento il regno dei cieli è preso a forza e i violenti hanno cercato di impadronirsene. Ma da ora in poi non sarà più così. Perché nell'antico patto tu ti sforzavi di entrare nel regno mediante l'applicazione della legge. E solo i violenti riuscivano ad impadronirsi delle benedizioni, coloro che riuscivano a sacrificare, coloro che riuscivano a sforzarsi e a mettere in pratica certi comandamenti della legge, e di tanto in tanto riuscivano a strappare qualche benedizione a causa dell'adempimento della legge. Quindi dalla legge in poi, la legge e i profeti fino ad oggi hanno lavorato fino al giorno di Giovanni Battista, e fino ad oggi il regno dei cieli è stato preso a forza, perché il regno dei cieli non era reso disponibile per le persone e soltanto i violenti potevano impadronirsi di qualche benedizione. Ma da ora in poi non è più così. Ho una traduzione che purtroppo non ce l'ho qua, ce l'ho segnata a casa purtroppo, però se lo volete ve la faccio avere tranquillamente. Quando noi andiamo a studiare le scritture, noi non possiamo andare a prendere un testo e costruire una dottrina se quel testo va esattamente in contrapposizione con un altro testo che sta insegnando esattamente l'opposto sulla stessa materia e sullo stesso argomento. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, e noi dobbiamo imparare a comprendere il messaggio. Vedete, noi vogliamo capire Dio attraverso i versetti biblici, ma Dio non si comprende attraverso i versetti biblici. Dio si comprende attraverso lo Spirito Santo. Se tu potessi conoscere Dio attraverso la lettura della Bibbia, tu saresti più grande di Dio, perché Dio non è un libro. Amen. E non è in un libro. Alleluia. Dio è Spirito. Yes. E soltanto attraverso lo Spirito Santo noi riusciamo a conoscere come è Dio realmente. E Gesù ha detto: quando verrà Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in ogni verità. stai con lui, cerca il regno, cerca di capire come funziona. Come faceva la Chiesa primitiva senza la Bibbia? Nel modo come dovremmo fare noi oggi, con lo Spirito Santo. Sapete quando sono arrivate le grandi divisioni nella Chiesa? Da quando c'è la Bibbia. Perché le persone hanno cominciato a interpretare in base alla loro intelligenza. Allora io uso il versetto per schierarmi contro qualcuno o per schierarmi a favore di qualcuno. Ma se non avessimo la Bibbia oggi e vivessimo semplicemente con l'unico comando che Gesù ha dato, ed è: io vi do un nuovo comandamento, che è quello di amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Quale divisione, quale interpretazione puoi dare a delle parole del genere? No, oggi noi abbiamo 42.000 denominazioni cristiane e abbiamo 31.000 versetti biblici. Abbiamo superato pure la Bibbia. E non ci rendiamo conto che quando utilizziamo la Bibbia utilizziamo i versetti come delle pallottole dentro un caricatore. Dai, dai, chi vuole discutere? Lo siamo come me? Dai, parliamo. Parliamo. Dai, chi ha il coraggio tira la prima freccia. Usiamo i versetti biblici per giudicarci. Usiamo i versetti biblici per determinare se quello che stai vivendo è sbagliato o è corretto. Tu stai vivendo un dramma nella tua vita, tu trovi una persona che sta vivendo nell'omosessualità e l'unica cosa che riesci a dirgli: non è da Dio, perché nella Bibbia è scritto che è contro natura. Ma Gesù, quando incontrava le persone, che faceva? No, perché è scritto nella Bibbia. Noi andiamo a parlare, vediamo il frutto e noi giudichiamo il frutto, invece di andare a capire qual è realmente il problema che spinge questo ragazzo o questa ragazza a vivere in questa determinata situazione, invece di andare a curare le ferite, invece di andare a placare quell'inferno interiore e di andare a curare quel vuoto e quella mancanza d'amore, noi stiamo giudicando una persona perché è contro natura. No, è contro natura quello che tu stai facendo, perché Dio per natura è amore, e se lo stai giudicando sei tu contro natura. Stiamo dicendo che va bene? Stiamo dicendo questo? No, non stiamo dicendo questo. Stiamo dicendo che le persone sono stanche dei versetti, hanno bisogno di essere ascoltate, accettate, accolte. Perché? Perché quel frutto è un frutto, non è una radice, è un frutto. Quando noi usiamo i versetti per giudicare l'operato delle persone, noi non ci rendiamo conto del danno che stiamo facendo alle persone. Gandhi diceva, o chi era? Credo Gandhi. Tutto il mondo sarebbe cristiano se non fosse per i cristiani. Vi piace molto il vostro Cristo, ma non mi piacciono molto i vostri cristiani. E non ci rendiamo conto che a volte vogliamo veramente andiamo contro natura. Andiamo contro natura. Gesù come conquistava le persone? Con i versetti? Li cercava di convincere? Tu devi seguire me, che se tu segui me, tu sei al sicuro, farai parte della religione più bella e più tocca del mondo. A quanti Gesù ha detto di diventare cristiani? A nessuno. A quanti Gesù ha detto pentiti dei tuoi peccati? A nessuno. Stavamo riflettendo poco fa con una sorella di questo. A chi Gesù ha detto va e non peccare più? Alla donna adultera, non alla prostituta. C'è un po' di... è un po' diverso questa. Alla prostituta Gesù disse: la tua fede ti ha salvato. Alla donna adultera lui disse: va e non peccare più. Ma a chi Gesù disse queste due parole? Ascoltate, che questa può essere una rivelazione per qualcuno. Gesù l'ha detto a due persone. Due, solo due. Alla donna adultera, Giovanni 8, e al paralitico alla piscina di Betesda, in Giovanni al capitolo 5. Ed erano le uniche due persone che non andarono a Gesù di spontanea volontà. Quella donna adultera fu colta in adulterio e usarono la donna come strumento per attaccare Gesù, ma loro della donna non gli interessava niente. Perché al mio paese quando si fa adulterio si fa tra uomo e donna. È vero o no? Dov'era l'uomo? Dov'era l'uomo? Dov'era l'uomo? E poi che erano messi così, che stavano guardando... la stavano spiando, ci andavano dietro per vedere quando cadeva. La legge è così, la legge ti spia e ti insegue finché tu non cadi. E la portarono per i capelli lì ai piedi di Gesù. La legge dice che questa donna deve essere lapidata e deve morire. Tu che cosa dici? E Gesù scriveva. Cosa scriveva Gesù? Eh? Sapete che è scritto nella Bibbia cosa scriveva Gesù?
No,
sì. È scritto in Geremia 17. Geremia 17 è scritto che Dio scriverà sulla sabbia il nome dei suoi nemici. Gesù stava scrivendo i nomi di tutti quelli che aveva davanti. Tutti i loro nomi. Tizio, Caio, Semprono. E allora dirci che cosa dobbiamo fare con questa donna? Preso una pietra. Chi di voi non ha mai commesso un peccato? Non stava parlando di adulterio? Qualunque peccato, qualunque. Qualunque peccato. In questo modo Gesù ha messo tutti i peccati allo stesso livello. Chi di voi non ha mai commesso un peccato? Prego, sì, gli do la mia pietra. Va. La Bibbia dice che furono ripresi dalla loro coscienza dal più anziano al più giovane. Via. E Gesù continuava a scrivere. Allora ad un certo punto lui dice alla donna: ma dove sono tutti quelli che ti accusano? E lei disse: Signore, non è rimasto nessuno. Ha chiesto perdono la donna?
No.
Si è convertita?
No,
non lo sappiamo. Non lo sappiamo. È diventata una discepola di Gesù? Non si sa. Ma Gesù ha detto: va e non peccare più. No, no, quello non le ha detto. No, no, quello l'ha detto al paralitico. Al paralitico lui arriva, era lì poverino, messo alla piscina di Betesda che aspettava da 34 anni. Qualcuno che quando scendeva l'angelo buttava in acqua, cioè voleva che qualcuno gli facesse fare il bagno quando arrivava l'angelo. Cioè, ma c'è sempre qualcuno che arriva prima di me, poverino, non c'è nessuno che mi porta. Che certo, chi è là giustamente vuole buttarsi per primo, una volta che viene guarito, figurati se rimane là. Gesù lo guarda e gli dice: vuoi essere guarito? Cioè quest'uomo neanche sapeva chi era Gesù. E quest'uomo dice: ma veramente non ho nessuno che mi butta nella piscina? Gesù lo guarda: dai, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. Non è meraviglioso Gesù? Quest'uomo invece di andarsene a casa entra nel tempio e comincia a gridare a tutti: sono stato guarito, sono stato guarito. E i farisei: no, chi è che ti ha guarito? Chi è che si è azzardato a guarirti? Perché noi ti volevamo malato, storpio, e che tu rimanevi lì. Sì, perché la religione ti vuole malato, ti vuole buttato per terra che puzzi e che fa schifo, perché ci vuole sempre qualcuno che deve sentirsi superiore a te. La religione ha bisogno delle persone più in basso, perché ha sempre bisogno di mettere qualcuno più in alto. E non lo so, è uno che è passato, non lo so, forse mi hanno detto che... Com'è che si chiama quello là che mi ha guarito? Cioè, si chiama Gesù. Ah, sì, Gesù. E dov'è ora? Non lo so, è scomparso. E questo se ne ritorna nel tempio cercando Gesù, lo incontra e gli racconta tutte cose. E Gesù gli dice: va e non peccare più, affinché non ti accada di peggio. Due persone che non erano andate da Gesù di loro spontanea volontà, a una gliel'avano portata, a un'altra era Gesù che era andato. Allora, il regno dei cieli, e voglio concludere in questo modo, il regno dei cieli non può essere preso a forza. E l'unica violenza che noi possiamo fare è semplicemente contro noi stessi. Contro noi stessi. Sapete perché? Guardate quello che Paolo dice. In Prima Corinzi, al capitolo 9. Prima Corinzi, capitolo 9. Versetto 16. E infatti, se io predico il Vangelo, non ho nulla da gloriarmi, poiché è una necessità che mi è imposta. E guai a me se non predico il Vangelo. Se perciò lo faccio volontariamente, ne ho ricompensa. Ma se lo faccio contro voglia, rimane pur sempre un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque il mio premio? Questo, che predicando l'Evangelo, io possa offrire l'Evangelo di Cristo gratuitamente, per non abusare del mio diritto nell'Evangelo. Guardate cosa è scritto qua al versetto 25. Sì.
Esatto. Paolo lavorava, oltre, cioè non il lavoro che gli vedeva.
Paolo non lavorava, Paolo era.
Ma lavorava proprio.
Paolo era a tempo pieno, nel senso che aveva lasciato il suo impiego, che era quello di fare le tende, no? A tempo perso. Però lui, qua tu sollevi un discorso immenso qua.
No, in altre parti poi lui dice, sì, chi non lavora neanche mangia, no?
Non dice così.
Ecco.
Non dice. Dice chi non vuole lavorare.
Chi non vuole lavorare
non deve neanche mangiare. Paolo era stato chiamato da Gesù per andare a predicare il Vangelo a tutte le nazioni, quindi a tutte le genti. E lui qua proprio nel primo capitolo dei Corinzi, nel capitolo 9, lui parla dell'economia, parla proprio dei soldi. E lui dice: il mio diritto sarebbe quello di essere sostenuto da voi. Perché se io semino le cose spirituali, devo mietere le cose materiali. E Paolo sta dicendo: se io vi ho portato il Vangelo, lo faccio semplicemente per il Vangelo, ma chi predica il Vangelo deve vivere del Vangelo. Cioè, io vi predico il Vangelo e voi dovreste sostenermi. Questo è un mio diritto. Paolo lo chiama proprio il diritto del Vangelo, di coloro che vivono a tempo pieno. Perché? Perché dice: se io ho lasciato la mia casa, ho lasciato il mio lavoro, ho lasciato ogni cosa per predicare il Vangelo ad ognuno di voi, chiaramente è corretto che voi vi prendiate cura di me. Però c'era un problema nella chiesa di Corinto, che erano arrivati delle persone da Gerusalemme che si spacciavano per farsi per apostoli o per predicatori, che li avevano letteralmente denudati. Cioè, praticamente gli avevano preso tutti i soldi che avevano. E Paolo dice: ma come? Io non vi chiedo un centesimo. Poi arrivano questi qua che sono degli estranei e vi mettono dei pesi addosso, addirittura con delle leggi di maledizione, e voi cedete al loro comportamento. Ma allora, scusate, io sono molto più sono apostolo veramente, voi siete la mia lettera vivente. Se c'è qualcuno che voi dovreste sostenere, quello sono io, ma non ho mai fatto nulla per fare valere il mio diritto nel Vangelo, perché chi predica il Vangelo... ci sono delle cose, leggendo tutto il capitolo 9 ti rendi conto realmente di quello che Paolo sta dicendo. E in alcuni momenti Paolo dice: pur di non essere d'aggravio a nessuno, io sono andato a lavorare. Nel senso, pur di non fare parlare gli altri, anche se era un mio diritto, pur di non fare parlare gli altri, io me ne sono andato a fare le tende. Ma noi troviamo scritto, come abbiamo letto oggi nella lettera ai Filippesi, o quando parla della chiesa di Macedonia, quando parla di un'altra comunità, di come le persone si prendevano cura di lui. Dice: io vi ringrazio perché voi vi siete presi cura di me, la chiesa di Macedonia, la chiesa di Filippi, eccetera eccetera, erano persone molto generose. Però questo chiaramente è un altro discorso. Al versetto 25, lui era un fabbricante di tende. Di tende. Che lo fa... No, lui lo faceva saltuariamente quando c'era un momento di penuria, praticamente, dove le chiese magari non provvedevano, lui ritornava sporadicamente a fare questo lavoro per poter vivere, per poter mangiare, chiaramente. Il versetto 24, dai, e concludiamo. Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Ora, chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa, e quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi dobbiamo farlo per riceverne una incorruttibile. Io dunque corro, ma non in modo incerto, così combatto, ma non come battendo l'aria, anzi disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù, perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso riprovato. Quindi l'unica violenza che c'è e che viene contemplata nel Nuovo Testamento, nell'era del Regno di Dio, è quella contro noi stessi. Cioè, io mi faccio tutto a tutti pur di salvarne qualcuno. Paolo era uno che non guardava fatica, non guardava orari, non guardava soldi, non guardava cibo, non guardava affetti, non guardava niente di niente, perché la sua vita era dedicata per il Vangelo. E quindi lui si privava delle cose pur di portare il Vangelo alle persone, si privava di qualunque cosa. E lui dice una cosa bellissima al versetto 16-17, dice: se lo faccio con gioia, se lo faccio volenterosamente, ne ho una ricompensa, ma se lo faccio contro voglia, io so che è pur sempre un incarico che mi è stato affidato. Paolo sapeva cosa significasse predicare il Vangelo volontariamente e predicare il Vangelo quando tutta aveva voglia di fare, tranne che predicare. Vi è mai capitato? Quando non avete voglia di pregare, non avete voglia di testimoniare, vi chiudete a casa, alla prossima. Paolo ha detto: io non posso farlo. Noi stiamo parlando di un uomo che è stato lapidato, portato per morto fuori dalla città, i discepoli si sono radunati attorno a lui, hanno pregato, lui è risuscitato letteralmente dalla morte ed è ritornato in città a predicare il Vangelo. Era un uomo che non lo potevi fermare. Non si fermava mai, era una macchina. Se lo faccio volontariamente ne ho la ricompensa, ma ci sono dei momenti in cui non lo faccio anche contro voglia. Cioè, tu per favore credi in Gesù, sono stanco, non ce la faccio più, ti vuoi convertire oppure no? Immaginate a Paolo che predicava in maniera un po' contro voglia. Già era un tipo molto particolare lui, non già molto spinoso. Pensate a vedere Paolo nei suoi 5 minuti. Cioè, se non ti converti ti apro la terra sotto ai piedi. È simpaticissimo. Se qualcuno gli stava sulle scatole, lui lo rendeva cieco. Il mago Bar Gesù, ve lo ricordate? Che gli creava dei problemi, alla mano dell'Eterno è su di te e tu sarai cieco. E non vedrai. Erano dei miracoli di giudizio. Era la volontà di Dio? Direi proprio di no. Ma quando Dio ti dà l'autorità, la parola autorità significa libertà di azione. E ti dà la libertà anche di sbagliare, per poi rendertene conto. Immaginate Gesù che rendeva ciechi alle persone. Gesù non l'ha mai fatto. Non l'ha mai fatto Gesù. Ah, tu non credi in me? Allora morirai fra 5 giorni. Immaginate Gesù che faceva questo. Il regno dei cieli, grazie a Dio, non è più preso a forza e non ha più bisogno di violenti, perché la grazia di Dio ha già provveduto ogni benedizione spirituale in Cristo. Cristo è venuto ad abitare dentro di te e tutto quello che ti serve risiede dentro di te. Amen. Gesù ha tracciato una linea definitiva dal quando si è iniziato a predicare fino ai giorni di Giovanni Battista, è stato in questo modo, ma da ora in poi le cose cambiano. Amen. Alziamoci in piedi, dai. Gloria a Dio. Dai, sentiamoci. Ah, però è meglio la telecamera, magari. Se te la vuoi portare, dillo. Dillo. Ciao, bello. Alleluia. Ci riprendiamo soltanto 5 minuti? Eh? Per pregare? Beh, ci riprendiamo 5 minuti? Vorrei che ognuno di noi potesse realizzare la verità del regno di Dio dentro di sé. Tu non sei una persona normale. Lo vuoi capire o no? Tu non sei normale. Dillo alla persona accanto a te, tu non sei normale. E qualcuno sta dicendo, ma l'hanno sempre detto, me l'hanno sempre detto, non so. Ma... tu sei un essere soprannaturale, con qualcosa di straordinariamente meraviglioso dentro di te. Dentro di te c'è il regno di Dio. Lo vuoi tirare fuori il regno di Dio, sì o no?
Sì.
Vuoi vivere la cultura del regno? Vuoi smetterla di fare l'evangelico? La vuoi finire una volta per tutte di fare l'evangelico? Dio non ti chiama ad essere l'evangelico. Lui vuole che tu regni. Lui vuole che tu regni. Bisogna che Egli regni finché. Bisogna che Egli regni finché. Dio non vuole che tu sia religioso, Dio vuole che tu sia spirituale. Vedete quante volte abbiamo confuso il cristianesimo con il regno di Dio? Gesù non ha mai predicato il cristianesimo. Gesù ha sempre predicato il regno di Dio. Sempre. Lo so che non è facile da accettare queste frasi o queste espressioni, ma semplicemente servono per farci comprendere. Il cristianesimo è una religione, il regno di Dio no. Il regno di Dio non è una religione. I miracoli non sono atti religiosi, sono atti che dimostrano un governo superiore. Se io caccio gli spiriti e i demoni per lo spirito di Dio, vuol dire che il regno di Dio è arrivato fino a voi. Lo scontro non è tra stabilire qual è la religione migliore, ma c'è uno scontro tra due regni. Il regno di Satana e il regno di Dio. Sono soltanto due regni che si scontrano. Sono due mentalità che si scontrano, non sono denominazioni. Chi parla di denominazione ancora è nella religione. Chi parla che quella denominazione è migliore di un'altra, sta parlando di è nella religione. Gesù con i religiosi non ci parlava. Vi ricordate quando Gesù è stato interrogato dai farisei? Gesù non rispondeva. Sapete perché? Perché un re non ha a che fare con i religiosi. Quando è che Gesù comincia a parlare? Quando si trova davanti a Pilato. Non era un problema religioso, era un problema politico. Il re si trovava nel quartier generale. Pilato era preoccupato perché diceva: sei tu re?
Tu lo dici.
Sei tu re? Veramente tu sei un re? Perché non è possibile che ci siano due re, c'è solo un re, Cesare. E Gesù ha risposto: per questo sono venuto. Ah, per questo motivo io sono venuto. E Gesù ha detto: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, io potrei chiedere alle mie legioni, ai miei eserciti di intervenire. E se in questo momento io chiedessi al Padre 12 legioni di angeli, essi verrebbero e mi aiuterebbero. Ma io sono venuto affinché questa storia sia posta, venga scritta la parola fine. Quindi Pilato, per favore, fai silenzio e fai il tuo dovere, uccidimi bene perché ho da fare ancora. Non perdiamo più tempo, io sono venuto per questo motivo. Alleluia, cosa hai da fare? Flagellazione? Vai. Croce? Vai. Io so quello che mi aspetta. Io lo so, sono venuto per questo. Alleluia. 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 Renditi conto del regno di Dio. Non ha importanza se sei zelante, se non sei zelante, se vai in chiesa, se non vai in chiesa. Non ha importanza quali sono le attività religiose che tu fai. Il regno di Dio è dentro di te. E non è una comunità, è la manifestazione della volontà di Dio ovunque tu ti trovi. Alleluia. Gloria a Dio, nel tuo posto di lavoro, nella strada, al bar, mentre giochi a pallone, allo stadio, mentre sei al cinema, mentre cammini per strada, mentre ti stai bevendo un caffè, mentre sei al ristorante, mentre sei al teatro, qualunque cosa tu faccia, il regno di Dio è dentro di te. Smettiamola di dire alle persone di farle sentire degni semplicemente se sono in una comunità. Questa è religione. Il regno di Dio non è religione, il regno di Dio è una realtà spirituale che si deve manifestare attraverso le nostre vite. Il regno di Dio è dentro di te. Amen. Stiamo un attimo, qualche secondo, qualche minuto. Alleluia. E poi concludiamo, dai. Prendi la mano della persona che ti sta accanto. Alleluia.